Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 4 agosto del 2025. E oggi, oltre, ci sono il combinato disposto di due cose rende i giornali meno interessanti, anche se qualche cosa vedrete tireremo fuori. Il combinato è di essere ad agosto e soprattutto di essere di lunedì. Come sapete, lunedì è sempre una giornata fiacca per i quotidiani italiani. Però c'è stato un grande evento a Roma, cioè il Giubileo dei Giovani, in cui sono venuti 1 milione di giovani, 1 milione di giovani, e tra l'altro giovani senza bandiere, giovani che pregano, cioè una tipologia di giovani molto diversa rispetto a quelle delle piazze. Vi avevo detto nei giorni scorsi come sarebbe stato bello raccontarvi in maniera un po' più vibrante, letteraria, di quanto leggo sui giornali italiani. Però ieri il Santo Padre ha detto anche delle cose che ovviamente oggi sono state prese al volo dai quotidiani. Ciao Dodo, ciao Giulia, ciao Patrick, e cioè ha detto: siamo con i giovani di Gaza e i giovani ucraini che stanno subendo evidentemente le violenze delle guerre. E il Papa, questo è stato preso, quindi questa dichiarazione del Papa, in maniera diciamo molto forte da Repubblica e dalla stampa, il Papa con Gaza e Kiev. Adesso francamente il fatto che il Papa stia con Gaza ci può anche stare, ma quello che ha detto ieri è una cosa un pochino diversa. E sta con i giovani di Gaza e dell'Ucraina. Sapete bene che il Santo Padre forse non può entrare nei dettagli di quello che è successo ieri, tra poco ve ne racconterò anch'io. Il Messaggero riguarda questa vicenda, invece ha semplicemente fatto tutto l'esame con l'intervista al sindaco, la stessa Meloni ha parlato di modello, perché l'accoglienza di questo milione di persone vince il modello Giubileo. Si tratta di una gigantesca minchiata, non perché la dica il Presidente del Consiglio o la dica il sindaco, ma perché vedete, l'organizzazione di 1 milione di pellegrini a Roma la facciamo dal 50 d.C., dal 100 d.C., cioè il fatto che Roma riesca a accogliere 1 milione di persone è una cosa che purtroppo siamo abituati a fare da molti anni. Il problema è come ottenere un turismo di tipo diverso, come accogliere persone in maniera diversa, come fare degli eventi straordinari. La Chiesa è un evento straordinario e ha sempre dimostrato, nonostante lo Stato, di poter accogliere le persone in maniera, tra l'altro, un po' diversa, perché i pellegrini, come dice anche la parola, sei un pellegrino, non è che sono proprio quelli così sofisticati che vanno e chiedono questioni fondamentali. Comunque noi ci compiacciamo del fatto che noi abbiamo fatto una sorta di modello. Quale cazzo sia questo modello per cui sono state accolto 1 milione di persone a Roma, qualcuno me lo deve spiegare, perché abbiamo messo un po' di cessi chimici. Vabbè, bravi, avete messo i cessi chimici. Beh, insomma, non è che mi sembra proprio la fissione dell'atomo, però ben contenti loro, contenti tutti, soprattutto contenti in un momento in cui i romani, forse ad agosto, si occupavano meno della loro città perché non ci stanno. Però comunque io sono un pellegrino, dice Pil 1950, però da quella data sembreresti non proprio di quei giovani di cui parlavano oggi i giornali. Meglio il modello Giubileo che il modello Capalbio, dice Bruschetta 1, e c'hai ragione anche tu. Due questioni fondamentali che invece i giornali, diciamo un po' più di nicchia, ci raccontano. Intanto il pezzo di Andrea Grazioli sul Foglio oggi è favoloso perché è il pezzo in cui racconta cosa è veramente un genocidio, esattamente il combinato disposto da Concita De Gregorio. Cioè, voi avete la possibilità di leggervi Concita De Gregorio su Repubblica o Andrea Graziosi sul Foglio. E se a me dovessero dire quale dei due leggeresti per primo, io direi leggerei solo Graziosi, ovviamente. No, non c'è Quarta Repubblica questa sera. Graziosi sul Foglio ci spiega in maniera molto sofisticata come la parola genocidio sia un grido di propaganda politica e che il genocidio sia una cosa diversa, financo per le definizioni restrittive che danno della parola genocidio sulla Treccani, scusatemi, sull'Organizzazione delle Nazioni Unite e dei diritti di questa ceppa delle Nazioni Unite. Però la vicenda fondamentale che è avvenuta ieri è stupendo, Iannarelli Maurizio, saluti dalla Guinea, un grande abbraccio anche a te. È la storia di Eviatar David. È questo signore che da 667 giorni ostaggio di Hamas, anzi della Jihad, a Gaza o non sappiamo dove esattamente sia, e in realtà le immagini di questo signore che sono state diffuse da Hamas danno il senso del fatto che ci siano ancora 50 ostaggi, 50 persone che Hamas non sta liberando, 50 persone che sono insieme ad altre 1200 uccise e 300 rapite, il motivo per il quale lo Stato di Israele ha attaccato Gaza. Abbiamo avuto il sostegno, dice il cugino di Evitar David in un'intervista al Corriere della Sera, di un giorno e mezzo dopo il 7 ottobre, perché è esattamente quello che è avvenuto, cioè noi non abbiamo fatto altro che dare sostegno a Israele dopo il 7 ottobre per un giorno e mezzo, e alcuni, tipo il segretario generale dell'ONU Guterres, quel sostegno l'hanno dato subito condizionato, cioè il 7 ottobre è grave, ma... In sostanza, il tema fondamentale è che quando si parla di Israele e degli ostaggi ci si dimentica sempre della loro esistenza, che è invece il motivo fondante, fondamentale per cui è nata quella guerra. E poi oggi c'è uno straordinario Mario Monti. Straordinario è in termini, diciamo, retorici, così come retorica è la prima colonna dell'articolo di Monti, che ha compulsato il bignamino delle citazioni ed è partito con la citazione famosissima, dopo una straordinaria battaglia persa di 500 anni fa, tutto è perduto tranne l'onore. Invece, riguardo alla trattativa della Ursula von der Leyen con Trump, lui dice tutto è perduto a cominciare dall'onore. Allora, il grande straordinario ex commissario europeo Mario Monti, nominato da Berlusconi, vi segnalo, che insieme alla Bonino furono nominati, mi sembra, nel 94, poi dopo riconfermati, insomma il Loden che ha fatto tanti disastri in Italia nel 2011, sta pensando come soluzione alle trattative con Trump di compiere ulteriori disastri secondo quello schema che aveva adottato in Italia. E lo schema di Monti è lo schema di Maffeo Pantaleoni, cioè anche un cretino è in grado di tassare. E cioè, cos'è la soluzione quando c'è un problema per Monti? Tassare. Quindi, se Donald Trump minaccia dei dazi, che è una stronzata, evidentemente, cosa deve fare l'Europa? Beh, l'Europa deve rimettere in piedi la minimum global tax, cioè tassare tutte le imprese mondiali sopra una certa dimensione al 15%, tassazioni digitali per le web company. Quindi la soluzione per Trump è rispondere con le tasse, con il cosiddetto bazooka. Voi potete immaginare che cosa sarebbe successo se si fosse proceduto a questa soluzione di Monti. Per fortuna che Monti oggi, purtroppo ancora senatore a vita, perché con quella incredibile colpo di tacco Napolitano lo rese prima senatore vita e poi presidente del Consiglio per volere divino e non per volere del popolo, ma la cosa straordinaria è che il tema, con come la mette e Monti, è che l'Europa ha avallato il bullismo di Trump. Ecco, io mi chiedo se questo gergo, questo modo di parlare dell'Oden sia un gergo, un modo di parlare che lui avrebbe adottato se avesse avuto gli alti incarichi a cui lui è stato chiamato per volontà divina. Vi segnalo che il Wall Street Journal di oggi fa tanti pezzi molto divertenti, oggi è veramente in forma Wall Street Journal, il più divertente riguarda il piccolo paesino svizzero, 9 milioni di abitanti, dicono, io neanche lo sapevo che avesse gli abitanti di Israele, fosse così piccolo la Svizzera, che è stato il più massacrato dai dazi di Trump, e con i dazi al 39%, cioè la Svizzera è il paese che ha più dazi al mondo, insieme mi sembra alla Siria e ad altri due paesi che cita lo stesso Wall Street Journal, e in realtà sarebbero esentati le società farmaceutiche, che sono molto importanti ovviamente in Svizzera, evidentemente importanti anche per l'America, però questi dazi che si è beccato la Svizzera vorranno dire che l'industria del cioccolato, la Nestlé, le grandi industrie alimentari faranno più fatica a vendere negli Stati Uniti. E dall'altra parte però, come racconta il Wall Street Journal, avvantaggia paesi come gli europei, che invece quei dazi ce l'hanno al 15%. C'è poi questa storia incredibile della estradizione di Carla Zambelli, che è stata condannata da un tribunale brasiliano a 7 anni per hackeraggio, cioè una pirata informatica. E E lì il governo di Lula dice: beh, ce la dovete dare come noi vi abbiamo dato Battisti. È un insospettabile Luciano Capone oggi sul Foglio dice: ma che state scherzando? Non si possono mettere le due cose sullo stesso piano, anche perché per l'estradizione di Battisti, che peraltro è avvenuta non dal governo Lula ma dal governo Bolsonaro, Battisti, come sapete, un assassino, beh, insomma, pluricondannato in Italia, non per hackeraggio, ma per aver ammazzato esseri umani. Insomma, questo signor Battisti, per essere estradato dal Brasile, grazie a Bolsonaro, ci abbiamo impiegato 11 anni. Questo è il senso, diciamo, della giustizia di Bonelli, il deputato dei Verdi che ha detto dove si trovava la Zambelli. Cos'è quell'altra cosa? Beh, oggi c'è un bellissimo intervista a Giuliacci, mi sembra sul Libero o sulla Verità, non mi ricordo, in uno dei due giornali di destra, in cui ci spiega: basta con i talebani dell'ambiente. Anch'io sono convinto che sia per causa dell'uomo che c'è il riscaldamento climatico, ma dice Giuliacci: state attenti, perché ci sono molti scienziati altrettanto seri che non ritengono che sia colpa dell'uomo. Ma l'altra cosa che dice Giuliacci è: oggi la qualità dell'aria è molto più pulita che nel passato, anche perché vi ricordo sempre che la CO2 che noi combattiamo non è un inquinante, le polveri sottili e tante altre brutte cose possono arrivare nell'ambiente dall'inquinamento industriale, e oggi quell'inquinamento industriale è ai minimi. Ciao da Lussino, Croazia. Nessuna vacanza, Elisabetta, sono ancora un giorno in Sardegna, anzi stasera si arriva a Milano perché tocca lavorare per 10 minuti e non solo. Insomma, giornali oggi un po' scarichi, però mi sembra che la nostra zuppa ce la siamo tolta di torno anche oggi. L'inferno è lastricato sempre di buone intenzioni, è il libro che sto scrivendo e che sto finendo di scrivere, e che forse non avrà esattamente questo titolo, un po' complicato, ma vedremo. Ciao.